La volta passata abbiamo esaminato il libro dei giudici. Noi stiamo trattando la storia della salvezza e il libro dei giudici praticamente termina con l'invocazione da parte degli ebrei di avere dei re. Vogliono essere come tutti gli altri paesi che hanno una politica estera, che inviano navi, che arricchiscono, che hanno soldati, che fanno guerre, perché gli sembra che la vita così sulle alture di Israele, come semplici pastori obbedienti alla legge di Dio, sia troppo poco. Ecco, io credo che se i miei ascoltatori potranno leggere nei prossimi giorni qualche cosa dei due libri di Samuele e dei due libri dei re, avranno la possibilità di conoscere direttamente alcune delle vicende più straordinarie della storia di Israele, che poi è la storia di ciascuno di noi. Il libro di Samuele inizia con la storia di Anna, è la moglie sterile di Elcana, e ogni anno si reca al santuario di Silo per chiedere il dono della maternità. Finalmente, confortata dal sacerdote Eli, che è custode dell'arca a Silo, Anna ottiene un figlio e, secondo la promessa fatta a Dio, quando il bambino viene divezzato a 3 anni, ecco che lo consacra al culto del Tempio a Silo e ogni anno gli reca la veste nuova perché possa sempre essere presentabile in ordine. Eli, il sacerdote ormai invecchiato, ha 2 figli che si comportano male. Infatti, invece di servire il santuario, si servono del santuario per i loro comodi. L'arca viene condotta in battaglia contro i filistei e viene perduta, e rimane per alcuni mesi nelle mani dei filistei, ma poiché sorgono delle terribili conseguenze, ecco che l'arca viene restituita e quindi gli ebrei la riprendono. Però in questi frangenti i figli di Eli vengono uccisi e Samuele intanto cresce e c'è la sua vocazione. È un'altra storia meravigliosa, la vocazione di Samuele. Di notte sente una voce che lo chiama, si alza e corre dal maestro dicendogli: eccomi, mi hai chiamato, veramente non ti ho chiamato, torna a dormire. E così una seconda volta e una terza volta. Quando avviene per la terza volta, egli comprende che Samuele è chiamato al compito profetico e gli dice di rispondere: quando verrà chiamato, Signore, parla, il tuo servo ti ascolta. Ne approfitto per dire e ricordare che profeta non è colui che dice che cosa accadrà in futuro. Il profeta è una mirabile persona che conosce il presente e sa che se gli uomini proseguiranno a compiere le azioni che stanno compiendo al presente, il futuro sarà infausto. Quindi non sono i profeti come indovini, sanno che le azioni comportano delle conseguenze. Noi a volte commettiamo azioni e non sappiamo o non vogliamo sapere che conseguenze avranno in futuro. Di fatto Samuele è l'ultimo dei giudici. io credo che potremmo collocarli intorno al undicesimo, decimo secolo avanti Cristo, in un'epoca caratterizzata dalla crisi dei grandi imperi, Egitto, di Babilonia, gli Ittiti, vale a dire quelle popolazioni che esercitavano la loro egemonia sulla Palestina, sulla Siria, che vale a dire sul vicino Oriente, la zona in cui si trova Israele. E la crisi di quei grandi imperi fu piuttosto lunga, ed ecco allora che fu possibile alle piccole monarchie locali di alzare la testa e quindi di darsi l'atteggiamento di una potenza che si dà alla politica estera, che aumenta i propri commerci perché sa che attraverso il commercio ci si arricchisce, che vuole un esercito per imporre la propria egemonia sugli avversari, che cerca la gloria, che insomma vuole essere una nazione come le altre a giocare alla politica internazionale e quindi alla gloria. E quindi che fanno? Gli ebrei si rivolgono a Samuele, che a sua volta si rivolge a Dio. Il chiedere un re significava in un certo senso detronizzare Yahweh, il Signore, e dire che vogliamo un re terreno che sia visibile. Questo potere invisibile di Dio non lo apprezziamo più. E Dio concede la monarchia, anche se questo in qualche modo è un rifiuto del piano di Dio circa il suo popolo. Samuele cerca di persuadere il popolo a metterlo in guardia. Guardate che una monarchia comporta che il re porterà via i vostri figli migliori, più robusti, per farne i suoi soldati. Le tasse mangeranno i migliori tra i vostri oliveti, tra i vostri vigneti. Il mantenimento dei cavalli per i carri da guerra esigerà il vostro frumento, la vostra diada. Il lusso di corte esigerà che le vostre figlie divengano profumiere, cuoche, pasticcere, e tutto a vantaggio della corte. E gli uomini insistono: noi vogliamo un re, noi vogliamo uno che ci conduca nelle battaglie e alla vittoria. E la scelta di Dio cade su Saul. Saul ha un fisico da re, è alto, è bello, ha le physique du rôle, come dicono i francesi, ma è vero che col passare del tempo mostra di soffrire varie forme di instabilità, anche psichica, è invidioso, è un nevrotico. Ecco, questo forse è il termine più così opportuno per il carattere di Saul, il quale vive un rapporto con Dio, ma è un rapporto magico. Gli dà qualche cosa, ma non gli dà tutto. Riceve degli ordini, ma non li esegue fino in fondo. E in un certo senso gioca a fare il re, a fare politica per conto proprio. Insomma, non si fida in tutto di Dio. E quindi inizia la parabola discendente, la nevrosi, il non essere mai in pace con se stesso, e quindi gli viene indicata la possibilità che attraverso la musica di un citaredo possa placare la propria malattia. e viene scelto come cittadino il più giovane dei figli di Jesse, ed è Davide, che è fulvo di capelli, giovanissimo ancora, è il più piccolo dei suoi fratelli. È un modo questo da parte di Dio di indicare che non è l'apparenza esterna quella che conta davanti a Lui. I suoi strumenti possono essere i più deboli, i più fallimentari per certi aspetti, ma se ci si fida di Dio, ecco allora che anche uno strumento sordo e insicuro, come poteva essere un giovinetto di 15-17 anni, può diventare addirittura il prescelto per sostituire Saul. E infatti l'ultimo compito di Samuele, ancora in vita, è quello di ungere segretamente Davide come futuro re al posto di Saul, che ha mostrato di non sapere mantenere quella funzione che gli era stata concessa. E quindi si reca a corte con la sua cetra e col canto, e riesce a calmare le furie di Saul. Poi c'è l'episodio del gigante Golia, un soldato dalla statura gigantesca che si offre di combattere in singolar tensione, tensione contro un qualche avversario israelita, che non, nessuno osa affrontare il gigante Golia perché lo temono. Ed ecco invece che Davide, armato soltanto di fionda, che sa peraltro usare in modo perfetto, avviene lo scontro e il giovanissimo Davide, senza armatura, perché è giovane, perché combatte con la fionda e non ha bisogno di armatura, abbatte Golia con una sassata terribile in fronte al gigante, che viene abbattuto e decapitato. Il favore popolare si sposta immediatamente verso Davide, ed ecco che viene coniato un ritornello che esaspera Saul. Ecco che Saul ne ha uccisi 1000, mentre Davide ne ha uccisi 10.000, perché la forza di Golia equivaleva a una forza grandissima. E quindi il progetto di Saul è di uccidere Davide, e due volte tenta di assassinarlo, ma viene salvato perché Davide decide di non vendicarsi e di non mettere le armi sul corpo dell'unto del Signore. Quindi in un certo senso si mostra pio nei confronti della monarchia e quindi in un certo senso è che Saul a volte sembra rinsalire, torna in sé, ma in realtà Saul precipita sempre più in basso. E la guerra contro i Filistei giunge al conflitto supremo, esasperato, e Saul è incerto sull'esito del conflitto, percepisce che gli manca l'aiuto del Signore, i profeti non parlano più a suo favore, e quindi arriva a dei mezzi umani, addirittura sciagurati, mentre in passato ha fatto bandire dal regno gli indovini, le streghe, condannandone a morte se torneranno nel suo regno. Ecco che fa ricercare la strega di Endor, e le fa evocare lo spirito di Samuele, che ormai è morto da tempo. Viene rimproverato per questa sua azione, ma Saul ormai è precipitato in fondo al tunnel della sua perdizione, e entra in battaglia. La battaglia si risolve in una sconfitta grave degli ebrei. Saul si uccide sulla sua spada, e Jonathan, anche il figlio Jonathan, che invece aveva stabilito con Davide un'amicizia grandiosa, avvertendolo dei disegni del padre nei suoi confronti, ecco che anche Jonathan muore sul campo di battaglia, e quindi si pone il problema della successione. Il favore popolare certamente è per Davide, ma ci sono ancora gli eredi della famiglia di Saul, che non sono d'accordo in questa successione. Ed ecco che Davide per 7 anni deve condurre una specie di guerra o guerriglia per agguati nel deserto, con pochi mezzi, con nessun rifornimento, e quindi con tutte le difficoltà del guerrigliero che non ha il potere e che lo ricerca, ma che non lo ha, e che deve scendere anche a molti compromessi. Insomma, ecco che finalmente riesce a conquistare la rocca di Sion, che è il luogo in cui sorge Gerusalemme. Fino a quel momento gli ebrei non avevano potuto mettere le mani. Sembra che ci fosse una fortezza e che gli indigeni erano sicuri di rendere impossibile la conquista di Gerusalemme. Di fatto Gerusalemme è sulla montagna, sul vertice della montagna, e quindi certamente un buon sistema di mura, una buona difesa ancorata al territorio poteva difendere la città, ma essa cade ugualmente nelle mani di Davide, il quale riesce anche a riunire tutti gli ebrei, e quindi regnerà su di loro per 33 anni dopo averli riuniti. E Davide immediatamente fa iniziare la costruzione della reggia, e quindi in un certo senso con le tasse, con lo sforzo di tutto un popolo, riesce a far venire il legno di cedro dal Libano, i costruttori e poi coloro che, gli artigiani che sanno fondere il bronzo, insomma tutte quelle attività che permettono di costruire qualche cosa che per Israele era un lusso assolutamente inedito. Mai gli israeliti in precedenza avevano avuto la possibilità di costruire una capitale, di lasciare, insomma, con le pietre, con le travi di cedro e così via, lasciare un segno della loro grandezza, del regno. E dopo aver costruito la reggia, Davide si accorge che, insomma, Dio abita in un certo senso, si rende presente nell'arca. L'arca è custodita sotto delle tende, e quindi trova lui in una casa di cedro, di travi ben connesse sul terreno, e la casa di Dio invece esposta alle intemperie e alle razzie dei nemici e tutto quello che si può immaginare. E quindi prende la decisione di costruire il Tempio di Dio come ricovero per l'arca. E in un primo tempo il profeta Natan, perché adesso c'è un altro profeta, è Natan, acconsente al progetto del re. Poi riceve una illuminazione e immediatamente si reca dal re e gli ingiunge il comando di Dio: Davide si è macchiato di troppo sangue, non potrà edificare il Tempio di Dio, sarà il figlio a poterlo edificare quando sarà il tempo. Dio perciò ha costruito la casa di Davide e gli ha promesso che nella sua discendenza ci sarà il Salvatore del mondo. Quindi ha fatto un dono a Davide grandioso. Nessun altro uomo ha avuto un dono più grande di quello di Davide. E però Davide non potrà costruire la casa di Dio. Potrà radunare il materiale necessario per farlo, il legno di cedro, l'oro, l'argento, il bronzo necessario per gli arredi, ma non potrà erigere il Tempio di Dio. La descrizione del Tempio nella Bibbia è ricchissima di particolare, è grandiosa. Il Tempio è il segno della unità del culto. In tutto Israele c'è un solo altare, c'è un solo centro, Gerusalemme. E quindi Gerusalemme assume il significato di città santa, di luogo dei desideri, la patria definitiva, l'annuncio del paradiso in un certo senso. E l'organizzazione del culto assume una complessità inedita, c'è il sacrificio del mattino e quello della sera, i turni dei sacerdoti, sono previste due colonne di bronzo immense che hanno ciascuna di loro un nome, e poi il mare di bronzo per le abluzioni, una vasca di bronzo sostenuta da quattro triplette di buoi sempre di bronzo, ma il diametro di questa vasca è qualcosa come 5 metri e quindi piena d'acqua, perché ciascuno che entra nel tempio deve purificarsi e quindi lavarsi le mani fino ai gomiti, il volto, perché per entrare nel luogo sacro bisogna purificarsi e lasciare fuori nell'ambiente profano tutte le lordure che possono così contaminare il nostro corpo. Ne approfitto per dire che insomma ci sono i fedeli che quando entrano in chiesa trovano un'acqua santiera, è l'equivalente del mare di bronzo, come lo chiamavano gli ebrei, questa grande riserva d'acqua per le abluzioni. Anche qualche fedele ogni tanto, anche quando esce, si tocca l'acqua benedetta e si segna, ma direi che ha senso soltanto quando si entra nel tempio, è allora che bisogna purificarsi. Chi esce dal tempio dovrebbe essere purificato, quindi non ha bisogno di una nuova purificazione. Io credo che se noi abbiamo anticipato questa descrizione del Tempio è unicamente per ricordarci che nella Bibbia le pagine dedicate agli arredi del Tempio riempivano, per noi possono essere noiose, ma per gli ebrei era qualcosa di meraviglioso, era un modo per essere contemporanei a Davide, a Salomone e a poter gloriarsi di quello splendore del primo tempio dedicato a Dio, l'unico tempio in tutto Israele in cui avveniva, insomma, l'incontro tra Dio e gli uomini. E sono pagine molto significative. Ora dobbiamo tornare però a Davide. Davide è il personaggio più amato della Sacra Scrittura, ma è anche quello più severamente condannato quando viene meno al contratto stabilito con Dio. E io credo che a questo punto possiamo concederci un breve intervallo per riprendere il fiato. Ripeto che Davide è il personaggio più amato della Sacra Scrittura, però anche quello che viene trattato con il massimo rigore. Io non conosco altro personaggio in tutta la Sacra Scrittura di cui si sia riferito con implacabile precisione tutto quello che ha fatto di negativo, quello che gli ha fatto perdere quella meravigliosa protezione in gioventù dovuta alle sue colpe. Però la grandezza di Davide è stata quella di essere grande anche nella richiesta di pentimento. E significa che se grande è la colpa, ma altrettanto grande il pentimento, l'amore di Dio perdona qualunque colpa. Quindi è un segno per ciascuno di noi di non mai abbatterci, rimanere sotto il peso delle colpe che abbiamo potuto commettere e quindi dubitare della grandezza di Dio, che è un Dio che perdona in ogni momento, però anche chiede che ci sia la determinazione a cambiare vita. Non si può rimanere poi perennemente nella assurda condizione di quelli che non modificano niente della propria vita, che non imparano nulla dai propri errori, che quindi ripetono gli stessi errori quando qualche cosa bisognerebbe imparare a superare. C'è a un certo punto che Davide non va più in guerra, si esonera dalla fatica del combattimento, ha dei generali, invia i suoi generali a combattere le battaglie per Israele e quindi ha tempo da perdere. Quando da giovane ci veniva detto che l'ozio è padre dei vizi, è vero, noi commettiamo degli errori grossolani quando non abbiamo altre cose serie da fare, perché se avessimo cose serie da fare non perderemmo tempo come fece Davide, che si mette a guardare dalla finestra, vede Betsabea e che fa il bagno e nell'ora più calda della giornata e viene così attraversato dalla tentazione di impadronirsi di quella donna e la fa condurre a corte, la seduce e Betsabea rimane incinta. Poi, dopo questa prima veramente colpa da Maramaldo, concepisce l'idea di attribuire la maternità, la paternità del figlio concepito da Betsabea, attribuirlo al marito, quindi lo invita a tornare dal fronte di battaglia e di passare qualche tempo con la moglie. E Uria, che è un uomo retto, non scende nella propria casa perché il suo posto è quello al combattimento con gli altri uomini, con i suoi soldati. E allora Davide concepisce la vigliaccheria peggiore che poteva compiere, quella di ordinare al suo generale supremo di inviare Uria dove infuria il combattimento più grave e poi dare l'ordine a tutti di ritirarsi lasciando Uria esposto alle armi dei nemici e quindi Uria viene ucciso. Ecco che Betsabea, divenuta vedova, può diventare moglie di Davide. Quindi c'è un matrimonio che è molto discutibile, insomma, perché si basa su un omicidio. E la cosa curiosa è immaginare che Davide possa aver fatto tutte queste azioni immaginando che Dio sarebbe rimasto così solidale con lui in queste azioni così malvagie. E quindi la furbizia, noi a volte siamo molto corti, pensiamo di fare i furbi perché la nostra colpa è segreta, ma non sappiamo che invece ogni colpa verrà gridata sui tetti, che non c'è nulla di segreto che non venga in qualche modo rivelato, che occorre una dirittura morale splendida, perché a volte ci vengono attribuite delle colpe addirittura immaginarie dai nemici, immaginarsi se poi ci sono delle colpe reali, e quelle immaginare che rimangono occulte è una sciocchezza. Nathan è il profeta che sta accanto al re e decide di rivelargli ciò che Dio pensa di lui. E gli fa il racconto di un uomo che, povero, che aveva soltanto un'agnella e che la faceva mangiare alla sua tavola, che la accudiva perché non aveva nessun'altra ricchezza. E c'era accanto a lui un ricco che aveva greggi a non finire. Dall'uomo ricco giunge un ospite e l'uomo ricco decide di fargli un banchetto e quindi ordina di prendere l'agnella del povero, di sacrificarla e di imbandirla all'ospite. E mentre Davide ascolta questa storia, viene preso da un'ira furibonda e grida: chi è colui che ha compiuto un'azione del genere e merita la morte? E Nathan: tu lo hai fatto. Questa è la tua storia e ti sei condannato da te, tu sei colpevole. Ed io credo che è difficile incontrare nella letteratura universale una pagina più forte di questa, e ha qualche cosa di grandioso, perché c'è la verità. Ecco, credo proprio che la verità, quando viene esposta nel modo più luminoso, abbia una forza trascinatrice. E il seguito della storia è il pentimento di Davide, il Salmo 51, il famoso miserere, abbi pietà di me, io contro di te ho peccato, e che da due, tre millenni ormai è la preghiera del pentimento, che sarebbe importante da parte nostra ripetere con una certa frequenza, meditarla, perché quanto di più elevato ci sia come speranza anche per i peccati più tremendi. Ecco, io credo che il figlio appena nato di Betsabea muore, ma Betsabea ha altri figli, e Davide ha avuto moltissime mogli, una specie di harem, che è tipico delle monarchie del tempo, e quindi in un certo senso l'harem era il modo per dire la grandezza del sovrano, e si parla di centinaia di donne della sua corte, ma per i numeri della Bibbia bisogna sempre essere molto cauti, e quando noi diciamo mille grazie non è che intendiamo dire mille volte grazie, per dire tante grazie diciamo mille, e che ha un valore così accrescitivo. Ecco perché nella famiglia di Davide ci sono molti figli, e accadono anche delle cose tremende. Tamar, una figlia, viene disonorata dal primogenito di Davide, e uno dei figli, Assalonne, lo uccide per vendicare la sorella, però deve fuggire in Egitto, e in Egitto rimane un bel po' di tempo, poi viene a sapere da informatori che il popolo è stanco delle tasse di Davide, e quindi concepisce il disegno di ritornare, di fare una campagna a proprio favore di opinione pubblica, di usurpare il regno. E certamente Assalonne viene sconfitto in battaglia, viene ucciso. Si racconta che era molto orgoglioso di una chioma straordinaria, fittissima, con capelli molto lunghi. Mentre fuggiva, rimangono impigliati i capelli sotto un terevento, rimane l'animale che cavalcava, sfugge via, rimane così sospeso all'albero e viene trafitto dal generale di Joab, di Davide, e quindi succede un fatto clamoroso. Davide, che deve essere una personalità molto emotiva, piange con un lutto inconsolabile la morte di Assalonne, scandalizzando i suoi generali che hanno rischiato la vita per salvare il regno, e vengono così trattati malamente dall'eccesso del lutto paterno nei confronti di uno che aveva tentato di affondare il regno di Davide. Ma Davide commette altre colpe. Per esempio, indice un censimento. Il censimento per gli ebrei era un atto di sfiducia in Dio. Io mi fido soltanto dei numeri, delle cose che conosco, delle tasse che posso ricavare da tutti i sudditi recensiti. La provvidenza la produco io col mio calcolo e quindi non mi fido più di Dio. E c'è la decadenza, la punizione che non manca mai nella vita di Davide per questa colpa. Deve fuggire da Gerusalemme, viene inseguito e insultato dai nemici, ha per breve tempo, insomma, un collasso della propria legalità e si avvia ormai verso la fine dei suoi giorni. E io credo che questi sono gli aspetti teologici più importanti. La colpa matura una situazione che intralcia i disegni di Dio che potevano essere positivi, cambia la situazione. Le colpe non lasciano mai indenne la persona che ha colpito col suo peccato la verità, e dunque occorre così partire da una realtà manomessa. La morte di Davide viene seguita da Salomone, l'ascesa. Il racconto di Salomone ha qualche cosa di grandioso. Nella Bibbia, insomma, il lascito più importante di Davide sono i salmi, vale a dire il canto accompagnato dalla cetra, dagli altri strumenti, che deve aver colpito l'immaginario collettivo degli ebrei, ma per Salomone sono i proverbi, la sapienza, gli inizi del regno di Salomone sono quanto di più straordinario si possa immaginare. Salomone addirittura prega Dio non di avere lunga vita e trionfare sui nemici, ma chiede la saggezza per guidare un popolo difficile, un popolo dalla dura cervice. È molto bella questa espressione che caratterizza gli ebrei. Sono persone piuttosto tenaci nella loro determinazione arrivare alle estreme conseguenze nel bene e nel male, e Dio concede a Salomone la sapienza per guidare un popolo così difficile, ma anche una lunga vita e trionfo sui nemici per la durata del suo regno. Lo splendore del regno viene descritto con le navi che raggiungono Tarsis, noi diremmo l'estremo occidente, le colonne d'Ercole, perché lì c'era l'argento, c'erano i commerci più favorevoli, più preziosi. Ofir, che probabilmente era sul Mar Rosso, in fondo nel Corno d'Africa, per l'oro, quindi grandi ricchezze. E poi l'archeologia ha trovato a Megiddo scuderie dei carri di Salomone, e quindi certamente aveva un esercito. La regina di Saba, che desidera controllare di persona la fama di sapienza assoluta di Salomone. E la Bibbia cita alcune sentenze famose. Le due donne, ciascuna delle quali ha un figlio appena nato, nel sonno una delle due schiaccia il proprio bambino e lo sostituisce, lo mette al posto del bambino sano dell'altra, e prende il bambino sano per sé. E poi, quando si risvegliano, immaginarsi se la madre non riconosce perfettamente il proprio bambino, e quindi si recano, dopo la lite, si recano da Salomone, il quale fa portare il bambino e ordina di, con la spada, di dividerlo in due, così ciascuna avrà metà bambino. Ma la madre vera, piuttosto che vedere sacrificato il proprio figlio, si proclama così colpevole, e invece è la madre innocente, e quindi ria il figlio per intero. La sapienza di Salomone da episodi del genere veniva esaltata. Però Salomone ha sposato anche la figlia del faraone, e ciò significa che nel Tempio di Dio ci sono altari anche per dei che non sono il Dio vero. Quindi il sincretismo negli antichi era frequente, l'idea che gli dei sono legati ciascuno alla propria nazione, e quando una nazione si allea o conquista un'altra, è bene portarsi il Dio di quella nazione per averlo placato, per poterlo adorare, in modo tale da che ci sia la concordia degli dei, perché dalla discordia degli dei discende la discordia degli uomini, e quindi la possibilità di arrivare al tracollo, alla guerra, alla distruzione del popolo. Salomone un poco alla volta viene travolto dai suoi vizi e cade nei vortici dello splendore mondano, e quindi donne, danaro, piaceri non hanno più limiti, dimentica l'assoluta solitudine del Dio vero, che non accetta questi compromessi, ed è straordinario pensare che anche Salomone, con tutta la sua sapienza, col fatto di essere indicato autore dei libri sapienziali, in particolare i Proverbi, in realtà sia caduto anche egli vittima dei propri vizi, dei propri difetti, della incapacità di superare le tendenze negative presenti nella sua persona. Ed ecco che quando muore, la successione del regno, siamo intorno al X secolo, alla fine del X secolo, forse nel 920 circa, ecco che due figli si contendono la successione, Roboamo e Geroboamo, e significa allora che le tasse sono la spirale perversa del benessere. Che cosa si può fare come tasse? Che si impoveriscono i regni, si fanno spese inutili, e, per esempio quelle militari, e la presenza di eserciti ingoia le maggiori entrate del regno, la gente non riesce più a pagare le tasse necessarie per vivere, ed ecco che accade che il paese è sempre più povero, è sempre più infelice, e quindi invoca la diminuzione delle tasse. Però mentre è facile iniziare a spendere, è molto più difficile cominciare a risparmiare, a invertire la situazione, la propensione per la spesa e così via. Sono cose che noi sappiamo molto bene, che di tasse si muore. Questo è avvenuto nella storia infinite volte. E che cosa avviene? Che le 10 tribù del nord, che si chiamerà Israele, proclamano la propria secessione da Gerusalemme. E quindi si formano due regni, il regno di Gerusalemme nel sud, comprendente soltanto la tribù di Giuda e poi quella molto piccola di Beniamino, e le 10 tribù del nord. Il regno del nord è certamente più ricco, perché ha la capitale Samaria e ha la grande pianura della Sefela al centro, insomma, fino al lago di Genezaret, fino alla Galilea, ha una migliore agricoltura, il sud è montuoso, povero, quindi è soltanto pastoriccia, e non ha entrate. Però è vero che il regno del nord è più esposto ai nemici, è molto più vicino a Damasco e alla Siria, e la Siria sta ingrandendo, sta crescendo di potenza, e sarà quindi il regno del nord il primo a cadere. E la Bibbia parla, per sempre che il regno del nord qualifica tutti i re, dicendo che fecero ciò che è male agli occhi di Dio. Significa che la politica dei re del nord è una politica che tiene presente prospettive umane, non prospettive divine, e poiché il centro religioso è rimasto a Gerusalemme, allora decidono di creare un nuovo centro religioso e di scongiurare la partenza dei propri cittadini per recarsi a Gerusalemme, perché sono sempre danari che partono e che non ritornano. E dunque ecco che avvengono delle contaminazioni, certamente, con i culti locali. E però nel regno del nord avviene un fatto di straordinaria importanza. E nel libro dei re c'è un'irruzione, perché non si può dire, usare un altro termine, improvvisa, di Elia e di Eliseo, due profeti, ma che sono due grandiosi trascinatori del popolo, che guidano in un certo senso la politica del nord in imprese, per esempio quella contro i sacerdoti di Baal, che vengono sconfitti in una specie di giudizio di Dio. Elia da solo davanti ai sacrifici e ottiene il fuoco che brucia il sacrificio, dimostrando che l'unico Dio vero è quello di Israele, il Dio Yahweh che ha parlato ai suoi antenati, e combatte contro Gesabele, la tenace così regina che favorisce Baal e i culti cananei, e poi deve fuggire e giunge fino al monte di Dio, l'Oreb. È una specie di ripetizione del percorso di Mosè per indicare che nell'Oreb c'è la legge, che la legge è quanto di più grande abbiano ricevuto gli ebrei, ed è ciò che devono conservare con la massima cura, attenzione. Poi c'è la morte di Elia, che ha ormai raggiunto l'età veneranda per passare dalla vita presente a quella eterna, e a Eliseo che lo segue da presso e che chiede di ereditare 2/3 della potenza di Elia che viene assunto in cielo. È uno degli momenti più straordinari della Bibbia, la vicenda di Elia, e poi seguita da quella di Eliseo, altrettanto mirabile. Però le imprese di questi due meravigliosi profeti, che ormai hanno creato delle corporazioni di profeti, vale a dire dei gruppi di persone che vivono una vita ascetica fortemente impegnata dalla presenza di Dio per trasmettere al popolo la salvezza e salvare il regno, che tuttavia nel 722 viene aggredito dagli assiri di Sargon II e viene distrutto. Gli esponenti più in vista del popolo sono deportati, si pensa sul Caucaso, e sostituiti con altre popolazioni, ma poiché tra questi nuovi inurbati in Israele sorgono pestilenze e disagi grandissimi, viene inviato un sacerdote che istruisse il popolo sul culto dovuto a Dio, ma questo è un giudaismo molto ridotto, ridotto al Pentateuco, alle parti insomma più antiche della Bibbia, dell'insegnamento biblico, e questo popolo è il predecessore dei samaritani che sono tanto invisi agli ebrei ancora al tempo di Gesù, al punto che non si evitavano a vicenda, non amavano intrattenersi reciprocamente, si consideravano nemici intrattabili tra di loro. Ecco, da nord e le 10 tribù in qualche modo vanno perdute. Invece nel regno di Giuda le vicende sono sempre alterne, la politica oscilla tra l'alleanza con l'Egitto e l'alleanza con la Siria, ma queste alleanze sono sempre molto costose perché comportano un grave sacrificio di denari. Ci sono 2 re, Ezechia e Giosia, che sono retti, che hanno sempre operato secondo la legge del Signore, e soprattutto Giosia è colui che ha fatto celebrare la Pasqua come ormai da molti anni non si faceva più. Ma Giosia viene seguito da Manasse, il peggiore dei re di Giuda, e così si arriva alla fine, ed è nel 586 quando Nabucodonosor espugna Gerusalemme e deporta la popolazione a Babilonia, e con questo è finito il periodo dei re. Affronteremo la volta prossima il desilio e i problemi legati all'esilio. Buonasera.